pubblicato Claudio Denza con la relazione su Dopo la Spagna, resistenza sì, resistenza no.
Non è un tema piccolissimo. Certo, parlare della resistenza o della mancata resistenza, questo doveva essere un po' il mio tema, adesso mi sembra così un poco fuori della linea dei lavori, comunque lo farò ugualmente. Do per scontato ovviamente che sia conosciuta la storia della Spagna, anche se di recente dei militanti di media età, circa la mia, trovandosi ad un centro sociale a discutere con dei giovani, hanno scoperto che della Spagna non si sapeva assolutamente niente, cosa che un po' sorprende per chi frequenta tanti anni il movimento. In realtà bisogna prendere atto che di alcune cose ogni 5-6, i più ottimisti dicono 10 anni, bisogna riparlare ex novo, come se non se ne fosse mai parlato. Questo anche per una certa diffidenza nei confronti della carta stampata, che oggi è maggiore rispetto a qualche tempo fa. Beh, invece io parto dal presupposto che della Spagna si sappia tutto o quasi tutto, dei conflitti che ci sono stati all'interno di questa lotta armata molto sofferta, molto lacerante dell'intero popolo spagnolo, e che si sappia ovviamente cosa ha significato il maggio 1937, ovvero sia la sorta di guerra civile all'interno della guerra civile, nel corso della quale comunisti, ma non solo, repubblicani conservatori, quindi democratici, hanno dato la caccia ai rivoluzionari sociali, in particolare gli anarchici, ma anche a certi comunisti dissidenti. Ecco, una volta tanto, qui dovrei fare un lungo discorso su diverse cose che ha detto Nico, non so se ci sarà un dibattito, però la sostanza di quello che voglio dire è che i democratici con i totalitari si sono intesi tante volte e spesso a danno dei rivoluzionari, quindi non veniamo a dire che i democratici sono l'alternativa ai totalitari, sono dei politici che con i totalitari, bene o male, qualche volta in concorrenza, spesso in collaborazione, eliminano quelli che sono gli incontrollabili. Esempio le bande che vogliono addirittura difendere la propria autonomia, o anche i gruppi politici che non accettano di essere disciplinati, perché l'elemento della disciplina e della gerarchia accomuna i democratici con i totalitari. Piccola riflessione politica che può servire o meno. La questione del maggio del 37 è una questione importante perché ha un simbolo. È Camillo Berneri. Camillo Berneri è ucciso da una squadra di comunisti che lo prendeva dalla sua casa e lo uccide con alcuni colpi di pistola nel buio di una notte barcellonese, dopo poche decine di metri dal prelievo. Ebbene, uccidere Berneri è chiaramente indicato come un obiettivo molto coerente con la volontà di decapitare anche l'anarchismo italiano, che in Spagna sta giocando tutte le sue forze. Vengono calcolati tra i 650 e il migliaio gli anarchici italiani che sono presenti in Spagna. Ora, se si tiene conto che tutti gli antifascisti italiani erano tra i 4 e i 5 mila, e considerando quali erano le dimensioni del movimento anarchico italiano nel 1936, quando era già stato logorato da una quindicina d'anni di repressioni dentro e soprattutto fuori dell'Italia, questa è una percentuale elevatissima. In pratica gli anarchici italiani hanno giocato il tutto per tutto nella Spagna, perché la Spagna era un terreno non solamente antifascista, ma era un terreno rivoluzionario. E tra questi due elementi dell'antifascismo e della rivoluzione ci sono state fasi di quasi coerenza, di collaborazione, ma questo quando agli antifascisti era utile, tornava utile l'uso dell'entusiasmo dei rivoluzionari e anche della loro predisposizione alla lotta armata, perché la CNT a Barcellona combatte efficacemente il fascismo militare, che sta allora conquistando il potere, usiamo questa formula un po' schematica, perché hanno alle spalle un'esperienza di lotta armata anche ovviamente illegale e anche antirepubblicana, che aveva caratterizzato il socialismo libertario, rivoluzionario, anarchico spagnolo. Senza questo background, senza questa esperienza precedente di lotta violenta che i repubblicani democratici definivano di provocazione, perché gli anarchici durante la Seconda Repubblica pretendevano di fare la rivoluzione sociale, non avevano studiato i sacri canoni del passaggio del marxismo, che invece diceva che bisognava passare attraverso la fase della democrazia borghese per arrivare un domani, chissà quando, come, forse, all'interno di una società invece basata sulla proprietà collettiva e comunitaria e sull'uguaglianza. Bene, gli anarchici invece spagnoli erano forse poco preparati, forse non si erano assorbiti appunto tutto il capitale e agivano invece con una prospettiva di liberazione complessiva e immediata e non rinviata a tempi lontanissimi. Forse erano fuori dalla storia, forse la storia in quel momento doveva fare dei passetti più brevi, più circoscritti, più moderati, più prudenti, o forse no, o forse la storia non fa nessun passo per conto suo, ma lo fanno i protagonisti, lo fanno coloro che assumono l'iniziativa, coloro che interpretano alcune esigenze di alcune parti della società. Non può esserci un unico interesse della società, ci sono delle visioni. Alcuni dicono che sono delle visioni classiste e forse sono un po' troppo materialisti, un po' troppo gretti, però certamente visione di natura economica, ma gerarchia sociale non è un fatto che chi sta sotto, chi sta alla base della piramide, possa accettare tanto volentieri, perché vuol dire tante cose nella vita quotidiana. Ma facciamo questo salto e teniamo conto che di trovarci appunto nell'estate del 1943. La situazione dell'anarchismo di lingua italiana è abbastanza precaria, perché centinaia di anarchici sono tutti raggruppati, fanno dei gruppi, fanno delle assemblee quotidiane molto efficaci, però la località non è stata da loro prescelta, anche se potrebbe essere amena, ed è l'isola di Ventotene. Sono tutti confinati all'isola di Ventotene e quindi si pongono dei problemi per l'Italia del futuro. Ebbene, un problema che intanto si pone a Ventotene è proprio quello dei rapporti con i comunisti, perché i rapporti sono estremamente tesi. L'assassinio di Berneri non è stato dimenticato, questo in particolare da quelli che erano collaboratori più stretti di Berneri. Non dobbiamo però illuderci, che dobbiamo essere dei semplicisti e dire che tutti gli anarchici italiani che avevano partecipato alla guerra civile in Spagna l'avevano fatto con intenti rivoluzionari e di estrema coerenza con un discorso di sovvertimento, di abolizione delle classi. No. Se noi esaminiamo le diverse posizioni, vedremo che c'è una diversificazione già in Spagna, che in qualche modo forse continua a sussistere anche durante la Resistenza. A Ventotene ci sono quelli che hanno l'esperienza spagnola e sono anche coloro che sostengono delle polemiche sempre più pesanti. Non è un caso che la direzione comunista di Ventotene il 15 luglio 1943, si vede il documento riportato da Paolo Spriano nella sua storia del Partito Comunista, emana un proclamino così tutto molto unitario, nel quale dice che bisogna eliminare fisicamente tutti coloro che si oppongono all'unità proletaria. Allora questo significa che l'unità proletaria è l'unità sotto la guida e il comando del Partito Comunista, cosa che gli anarchici normalmente non erano tanto disposti ad accettare, vista anche la ferita ancora aperta e sanguinante. E quindi la polemica è non solo con i comunisti, ma anche con gli altri alleati. La Ventotene è nota nella storiografia del pensiero politico italiano come la base del famoso manifesto europeista di Altiero Spinelli, che poi è stato molto lodato. Però qual era l'obiettivo di questo manifesto europeista? Di creare uno Stato europeo. E Altiero Spinelli, molto isolato, perché allora la posizione politica del Partito Comunista era molto diversa, cerca anche l'appoggio degli anarchici e non lo trova, perché se gli anarchici sono d'accordo sul superamento dei confini degli stati, non sono d'accordo su creare un confine all'interno dell'Europa, non sono d'accordo cioè di fare quello che a diversi è sembrato il grande pericolo della partecipazione alla Resistenza, cioè fare gli strumenti di altri. Togliere le castagne dal fuoco nel momento più delicato, soprattutto nella fase iniziale, e successivamente venire emarginati con le buone o con le cattive. E questa è stata la riflessione, ad esempio, che ha portato Umberto Tommasini a non partecipare alle bande armate che erano vicine al suo luogo di rifugio. Lui si era rifugiato dopo Renucci da Biari, presso una sorella in un piccolo paese dell'Altopino Tosco Emiliano, a Baragazze, e lì aveva svolto un'attività di solidarietà umana con la popolazione, aiutando la gente a superare le difficoltà notevolmente pesanti della sopravvivenza. E di fronte alla possibilità di unirsi invece alle bande partigiane, lui che era stato antifascista dall'inizio, lui che aveva così contribuito con il suo entusiasmo e con il suo rischio a compiere diverse azioni contro i fascisti, dal 1919, quindi non dall'altro ieri, il rifiuta questa occasione per un motivo, lo dice molto chiaramente nella sua memoria, che non aveva la voglia di fare una fine assolutamente ingloriosa, comunque non aveva voglia di essere eliminato e di contribuire alla propria eliminazione. E questa sua diffidenza era anche sostenuta dall'esperienza 1937, quando durante un tentativo di compiere un'azione da comando contro la flotta franchista era stato arrestato da una pattuglia stalinista, aveva passato 2-3 mesi in un carcere segreto stalinista a Valencia, durante il quale un giorno sì, un giorno no, veniva minacciato di morte e veniva preparata alla sua esecuzione. Quindi l'essere stato prigioniero di un carcere stalinista è una cosa che in qualche modo resta nella memoria, malgrado tutto il cambiamento della situazione politica complessiva. E con Umberto Tommasini nel 1944-45 evita un impegno politico diretto, politico armato di questo tipo, perché lui stesso era molto legato a Camillo Berneri. Un altro esempio di questo tipo è il caso di Pio Turroni. Adesso non so a dire il vero se quel Turroni di cui si parlava prima, Zane, possa essere il Pio Turroni. Non so se Pio Turroni abbia mai operato nelle valli del Bresciano, non credo, credo che lui sia rimasto sempre nell'Italia meridionale. Può essere un caso di quasi omonimia o di somiglianza di cognome. Bene, Pio Turroni si fa paracadutare nell'Italia del Sud e appena arrivato con Giovanna Berneri, la vedova di Camillo Berneri, non è un caso, attua per la ricostituzione del movimento anarchico specifico, cioè la sua iniziativa, la sua esperienza la mette a disposizione di un progetto di ricostruzione dell'anarchismo in quanto tale. Tra l'altro conosce il carcere anche dell'Italia liberata, perché gli alleati o il nuovo governo sedicente antifascista lo arresta in diverse occasioni, perché ad esempio affigge dei manifesti per il 1° maggio o compie altre attività di propaganda. Ecco, questa è una componente che rifiuta, questi sono due casi, che rifiuta la collaborazione in nome dell'antifascismo dopo l'esperienza spagnola. Ci sono invece delle altre, altre due posizioni. Una è l'antifascismo che continua e che segue la via della lotta armata all'estero, in particolare durante il Maquis, in Francia. Ci sono alcuni anarchici, io conosco i casi di Umberto Marzocchi e Angelo Damonti, ma probabilmente ce ne sono sicuramente degli altri, che trovano nel Maquis quasi una scelta obbligata, perché la situazione francese non permette loro di ricostituire iniziative autonome, permette solo loro di cercare la sopravvivenza, cioè di sfuggire immediatamente ai tedeschi che li avrebbero deportati nei campi di concentramento, da cui non sarebbero più tornati, e quindi cercano di entrare nelle situazioni di sopravvivenza. Anche qui il caso di Marzocchi sarebbe un caso eclatante su cui meriterebbe riflettere. Marzocchi si iscrive e si arruola nella Legione Straniera, cioè che non è proprio il massimo dell'organizzazione militare libertaria, per sfuggire alla deportazione. Ecco, lui poi riesce a sfuggire anche alla Legione Straniera e conduce come punto d'appoggio organizzativo la lotta antifascista armata contro i tedeschi. C'è poi una terza componente, appunto, nell'ambito delle diversificazioni
della posizione anarchica nei confronti della resistenza e della posizione di coloro che vi partecipano in pieno, fino in fondo. E alcuni ci rimettono la pelle, ovviamente, e tra questi c'è Pietro Bruzzi, che non a caso appunto dà poi il nome alle brigate, che viene fucilato nel febbraio del 44 a Milano, ma a Milano Pietro Bruzzi fa anche la donata dei libertari, cioè fa un giornale di propaganda, non si limita alla lotta armata, ma cerca di qualificare la propria posizione nel campo della resistenza armata. Un altro caso molto significativo è quello di Emilio Zambonini, che viene fucilato nel gennaio del 1944 a Reggio Emilia, e lui è particolarmente significativo perché durante le giornate del maggio 37 era stato ferito, aveva la faccia deformata, da una pallottola da un regalo dei cugini comunisti. Poi c'è il caso di Emilio Canzi, promotore di formazioni partigiane, quindi soprattutto nella fase iniziale a Piacenza. Gli anarchici sono molto utili per questi movimenti che magari poi vanno al governo, nella prima fase, quando c'è da innestare un meccanismo e quando in teoria sembra che tutto sia possibile, quando appunto è la fase anarchica rivoluzionaria della lotta. Emilio Canzi appunto dà il proprio contributo e la propria esperienza duplice della prima guerra mondiale alla guerra civile spagnola, e poi c'è Giuseppe Di Folchi, che nell'Abruzzo anche collabora con la resistenza. Inoltre ci sarebbe Dante Armanetti a Torino, e a proposito della Liguria, mi spiace non ci sia più la Augusta, c'è il caso di Nicola Turcinovic, che è un istriano di Rovigno, che non appena viene liberato dai nemici d'Anghiari, come si sa gli anarchici sono gli ultimi ad essere liberati, e insieme agli slavi, va nel suo paese e comincia a collaborare con l'organizzazione partigiana. Però riceve delle informazioni molto utili da un parente, secondo il quale la sua posizione di indipendente, in particolare di anarchico, riconosciuto come tale, non è gradita dal comando dei partigiani filocomunisti, per cui si trasferisce a Genova, e a Genova collabora con la resistenza armata. E facendo un po' di riflessioni, ecco, appunto su queste diverse partecipazioni, soprattutto sull'ultima, direi che le motivazioni che hanno spinto, non so con quanti indugi, non so con quante contraddizioni, con quanta sofferenza psicologica, questi anarchici a collaborare alla resistenza, sia stata il discorso prevalente della continuità dell'antifascismo, e sia stato anche un discorso che forse non è solo politico, ma è anche di psicologia sociale e di psicologia comunitaria. Penso ad esempio a Zambonini, che viene fucilato con altri 6 o 7 antifascisti, e tra loro c'è un prete. Zambonini, secondo le testimonianze riportate, grida viva l'anarchia prima di essere fucilato, ma al suo fianco probabilmente c'è qualche comunista e c'è anche un prete. Credo che gli anarchici si ritrovino con la loro esperienza, forse malgrado le loro scelte, a rappresentare una avanguardia, se vogliamo usare questo termine che mi sembra coerentemente anarchico, se usato in senso transitorio, un'avanguardia disposta alla lotta, e nei confronti della comunità di appartenenza, penso appunto a Villa Minozzo per Zambonini, penso a Rovigno per Turcinovic, sono quasi sospinti dalla continuità e dalla disponibilità alla lotta a inserirsi in questa che è una lotta in alcuni casi difensiva, abbiamo l'esempio della Carnia, in altri casi di attacco contro gli occupatori, non solo stranieri ma anche italiani, anche fascisti. Vorrei intervenire sul discorso della resistenza come guerra civile o come guerra di classe o come guerra di liberazione nazionale, ma non posso entrare nel merito. Dico comunque che sicuramente ci furono tutte queste componenti, che anche se prima Niasi, che adesso non c'è, ha detto che lui non conosce il caso di nessun capitalista che sia stato ucciso dai partigiani, probabilmente ce n'è qualcuno, adesso non mi viene in mente, però io conosco il caso di diversi capitalisti che erano stati invitati, non esattamente con i metodi insegnati da un signor della casa, cioè senza molto galateo, a consegnare i propri soldi alle formazioni partigiane. Ecco, questa non è esattamente una forma di collaborazione che abbia poi una possibilità di uno sviluppo sul campo delle istituzioni democratiche. Appartiene molto di più a quella lotta armata insurrezionale, scusate se questa parola può disturbare qualcuno, che è parte integrante della tradizione dell'anarchismo.